molto conosciuto, ma che però è stato girato in modo tale che per i primi minuti di registrazione il pubblico non si accorge di che monumento si tratta. Forse adesso è più facile, ma allora era abbastanza difficile, anche perché adesso il monumento è stato ristrutturato, insomma, quindi è più leggibile. Allora non era assolutamente leggibile. C'è un piccolo trucco che ho usato, che è una colonna sonora del 1930, che è un periodo un po' fascista, che enfatizza ancora di più la visione di questo monumento. È anche un modo di girare delle riprese, sono fatte in un modo anche questo abbastanza con grandi zoomate eccetera, come si usa normalmente quando si fa un documento su un monumento importante. Però forse vederlo poi è meglio, si capisce di più.
strada dei movimenti, rivive l'anima della Roma barocca. È un simbolo d'amore, tale d'arcano, che con irresistibile fascino attrasse il cuore di tanti poeti. Keats, Shelley, Goethe, Stendhal, D'Annunzio, predilessero in gioco la coreografia, la musica di queste pietre. Thank you.
Ecco, può accendere, grazie. E questo è il monumentalismo, come vedete, insomma, questi sono film fatti in casa, diciamo, sicuramente non hanno una qualità, si legge anche, però bisogna anche dire che per chi ha vissuto quel periodo e chi conosce l'inizio degli anni 70 sa benissimo che c'era anche un certo compiacimento nel fare le cose un po'. Qualcuno si ricorderà le riviste cosiddette underground fatte su carta povera, con mezzi poveri, senza usare, lavorando con strumenti, quindi in qualche modo che denunciavano e evidenziavano proprio questa sorta di semplicità o di povertà del mezzo. E c'era quindi, dicevo, un compiacimento, anche quindi in qualche modo rientrava in quello che era l'aspetto estetico del prodotto, se vogliamo. Quindi in qualche misura certe cose che oggi possono sembrare un pochino o delle sbavature o delle realizzazioni un po' approssimative, in effetti rappresentavano allora invece qualcosa su cui magari ci si compiaceva anche, e questo penso di doverlo dire. L'ultimo film, per poi vedere l'altro, quello finale, ma comunque questo dedicato alla città, è un film fatto nel 79, quindi già più recente di questi, e si chiama Interventi pubblici per la città di Milano. È un film che naturalmente è ancora molto attuale, ha anche un sottotitolo che si chiama Paletti e catene, perché in effetti fa vedere questa città che è circondata da tutta una serie di strumenti che rappresentano violenza, separazione, ma che rappresentano anche in qualche misura la provvisorietà di un certo assetto urbano, nell'attesa che questa città si modifica, migliori, si ristrutturi. I paletti e catene che spesso si vedevano negli anni 70 sono poi stati sostituiti dai cosiddetti panettoni disegnati da Enzo Mari. Una sostituzione che credo di avere in qualche misura provocato io stesso, perché questo film è un film che è stato fatto per la triennale 79 con una serie di opere che ironizzavano su questi strumenti di violenza, diciamo, urbana, e per andare a esplorare invece un territorio che io chiamavo quello di un arredo urbano che poteva essere in qualche modo avvicinato all'arredo domestico, secondo quel principio o quello slogan che dice abitare essere ovunque a casa propria. E naturalmente la sollecitazione che ho provocato intorno a questi strumenti, attraverso il film, attraverso delle mostre, attraverso anche degli oggetti che qualcuno qui ricorda, qui c'è un Sandro Guerriero che all'inizio della sua carriera nel 79 come Alchimia fece uno dei primissimi pezzi della sua collezione, ormai poi divenuta famosa, furono proprio degli oggetti d'arredo domestico realizzati con i paletti e catene e che poi sono presentati alla Triennale. E qualcuno pensò che io ce l'avessi con questi strumenti in quanto brutti, quindi da migliorare, mentre invece il discorso, come avete capito, era che per me quegli strumenti rappresentavano tutta l'immobilismo di una città come quella di Milano, che diciamo piantava paletti e catene in molte aree deputate, dando l'impressione al cittadino che fossero luoghi in attesa di essere ristrutturati, mentre invece questi paletti e catene rimanevano poi per molti anni in una situazione, diciamo, non più provvisoria come volevano farci credere, perché sono strumenti che danno l'aria di essere sistemati in modo provvisorio, ma rimanevano in modo permanente, per cui l'immagine di questi strumenti era un'immagine in qualche modo di una città che non si sapeva dare un nuovo assetto urbano, che non progrediva, che è poi l'immagine che aveva Milano alla fine degli anni 70 e che poi ha avuto però per tutti gli anni 80 e che continua a avere per lui negli anni 90 e che insomma in qualche modo è sotto gli occhi di tutti. Quindi Paletti e Catene, film diciamo del 79, credo ancora attuale.
Tutta la zona con paletti e catene. La seconda che ha fatto 700 paletti con catene. Del comitato di quartiere ha sensibilizzato l'amministrazione a tal punto che siamo riusciti a realizzare la prima fase del progetto a cui tutti abbiamo partecipato e che consiste nella collocazione di pareti, catene e quindi
Ecco, il finale naturalmente si vedeva tutta una serie di arredi realizzati con i paletti catene in un posto, in una villa stupenda, e naturalmente c'era un primo piano di una donna semi nuda, però siccome il film durava pochi minuti e veniva proiettato in continuità, in triennale, in tutti i monitor a piano terra, per cui ogni due minuti c'erano i guardiani, i ragazzini, eccetera, e allora era un avvenimento, insomma, quello che oggi non rappresenta granché, no, come immagine, però in quel contesto era un fatto abbastanza inconsueto. E allora dopo un po' arrivarono alla conclusione che era meglio toglierlo perché creava dei problemi di ordine pubblico. E questo, comunque, questo film mi pare ancora abbastanza rappresentativo della situazione di Milano, che appunto attende sempre di essere sistemata, e per cui tutti questi paletti che rappresentano sempre naturalmente qualcosa di provvisorio, un'attesa che siamo tutti qui ancora nella speranza di vedere questa città rifiorire. Io, se non siete troppo stanchi, ho un ultimo film che si chiama La grande occasione, che però rappresenta forse il miglior film che ho fatto, perché anche quello che è ancora più attuale di quest'ultimo, che rappresenta un po' la condizione dell'intellettuale in Italia, del progettista in genere o dell'artista, condizione diciamo un po' frustrata da tutta una serie di occasioni mancate, e poi naturalmente la condizione di spesso del nostro modo di vivere e di lavorare è che quella per cui quando poi arriva finalmente l'occasione, il fatto di essere stato per troppo tempo in attesa di qualche cosa, di questa cosiddetta grande occasione o possibilità, fa di tutti noi delle persone che strafanno, comunque sono in una posizione naturalmente qualche volta di eccesso rispetto al tema posto, alla realtà. Il tutto si svolge all'interno della triennale nel 72, quando era una triennale abbandonata, molto delabre, e c'è questa immagine di un architetto fantomatico, qualche volta forse anche un po' autobiografico come tipo di immagine, che si aggira all'interno di queste sale nella speranza di poter realizzare finalmente la sua triennale, questa grande occasione che naturalmente è un'aspirazione, dicevo, di ogni artista o architetto, e che in questo caso è rappresentata in modo simbolico in questo spazio deputato, che è appunto la Triennale di Milano. Vediamo che Lino riesce a montare la cosa. Sai, credo ottico. Questo è un film, che ho girato in 35 mm, quindi con una pellicola professionale, allora con molta più abbondanza di mezzi degli altri filmetti, ma credo che sia. Sì, questo è l'ultimo film, sì, è la grande occasione. Come vedete è un film abbastanza divertente, ma che ancora sottende tutto il dramma di noi cosiddetti operatori culturali, se vogliamo chiamare più genericamente, o ricercatori. E con questo vi ringrazio, e questa è una piccola carrellata verso questi anni 70 ancora poco letti, o meglio riletti, che attendono di essere riscoperti. Questo, diciamo, è un piccolo assaggio di quel tempo. Grazie.